benvenuti all'ascolto di Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tesser. Voce Franco Ventimiglia. Regia Claudio Tesser.
Patrick Modianeau, Ricordi dormienti. Quinta parte. 6 anni dopo percorrevo Rue Geoffroy Saint-Hilaire all'altezza della moschea e del muro di cinta del Jardin des Plantes. Una donna camminava davanti a me tenendo per mano un bambino. La sua andatura indolente mi ricordava qualcuno. Non riuscivo a staccarle gli occhi di dosso. Mi sono affrettato per raggiungere la donna ed il bambino. Mi sono voltato verso di lei, Geneviève Dallame. Per 6 anni non ci eravamo più visti. Mi ha sorriso come se ci fossimo lasciati il giorno prima. Abita qui nel quartiere? Non so perché le davo del lei, forse per la presenza del bambino. Sì, abitava lì vicino. Avrei voluto attaccare discorso, ma a lei sembrava normale che camminassimo fianco a fianco in silenzio. Siamo entrati nel Jardin des Plantes e abbiamo percorso un viale fino allo zoo. Il bambino si allontanava correndo, poi faceva dietro front e tornava verso di noi. Immaginava di dover fuggire da inseguitori invisibili e a tratti si nascondeva dietro il tronco di un albero. Le ho chiesto se fosse suo figlio. Sì, era sposata? No, viveva da sola con il bambino. Insomma, ci ritrovavamo 6 anni dopo nella via dove ci eravamo conosciuti, ma pareva che il tempo non fosse passato. Anzi, si era fermato e il nostro primo incontro si ripeteva con una variante, la presenza di quel bambino. Con lei ci sarebbero stati altri incontri in quella stessa via, come le lancette dell'orologio che si ricongiungono ogni giorno, a mezzogiorno e a mezzanotte. Tra l'altro, la sera in cui l'avevo incontrata per la prima volta nella libreria di scienze occulte in Rue Geoffroy Saint-Hilaire, avevo comprato un libro con un titolo che mi era parso interessante, L'eterno ritorno dell'uguale. Eravamo arrivati davanti alle gabbie dello zoo, vuote quel giorno, fuorché la più grande, dove era rinchiusa una pantera. Il bambino si era fermato e la osservava attraverso le sbarre. Io e Geneviève ci eravamo seduti su una panchina in disparte. Lo porto a vedere gli animali per via del libro della giungla. Vuole che lo leggiamo tutte le sere. Allora mi sono venuti in mente quei ripiani vicino alla grande finestra, nell'appartamento vuoto di mia madre sul lungo Senne. Ero certo che tra i romanzi di Hans Falada e il Visconte di Bragelonne ci fossero ancora i 2 volumi del Libro della Giungla, in edizione illustrata. Dovevo trovare il coraggio di tornarci per controllare se avevo ragione. Non osavo chiederle perché fosse sparita così all'improvviso. Una sera nell'albergo di Rimonge mi avevano detto che aveva lasciato definitivamente la camera. Il giorno dopo, agli studi Polidor, uno dei suoi colleghi mi aveva comunicato con voce asciutta che lei era in permesso, senza fornirmi altri dettagli. Da Madeleine Perrot, in Rue Val de Grasse, al campanello, non rispondeva più nessuno. E io, abituato alle scomparse fin dall'infanzia, confesso che quella di Geneviève Dallame non mi aveva stupito più di tanto. E così te ne sei andata senza lasciare un recapito. Ha scrollato le spalle, ma non avevo bisogno di spiegazioni. Il bambino ci è venuto incontro dichiarando che stava per aprire il cancello della gabbia per fare un giro con la pantera che chiamava Bagheera, la pantera del libro della giungla. Poi si è appostato di nuovo davanti alle sbarre, aspettando che Bagheera gli si avvicinasse. «Hai notizie della dottoressa Perrot?» Con un tono distaccato, come se mi avesse parlato di un amico lontano, mi ha precisato che la dottoressa Perrot non abitava più in Rue Val de Grasse, ma nel quindicesimo arrondissement. A volte ti chiedi che fine abbiano fatto certe persone, la cui scomparsa è avvolta nel mistero. Un mistero che non riuscirai mai a chiarire. Ebbene, saresti sorpreso di scoprire che hanno semplicemente cambiato quartiere. E non lavori più agli studi Polidor? Sì, ci lavorava ancora, ma avevano cambiato indirizzo, come Madeleine Perrot. Da Boulevard de la Gare, gli studi Polidor adesso si erano trasferiti verso Place de Clichy.
Mm-hmm.
pensato di nuovo ai tabelloni vicino alle biglietterie del metrò. A ogni stazione corrispondeva un pulsante sulla tastiera e dovevi premere il pulsante per sapere dove cambiare linea. Sulla mappa apparivano i tragitti con un tratto luminoso di colore diverso. Ero certo che in futuro sarebbe stato sufficiente scrivere su uno schermo il nome di una persona incrociata tempo prima, e un punto rosso ti avrebbe indicato il luogo di Parigi dove avresti potuto ritrovarla. «Un giorno ho incontrato tuo fratello», le ho detto. Lei non aveva più nessuna notizia di lui, dalla mattina in cui era venuto a chiederle dei soldi. E quando l'avevo incontrato? 2 o 3 anni fa, percorrevo Boulevard Saint-Michel ed ero arrivato all'altezza di La Source, un grande caffè in cui non mi ero mai deciso a entrare, senza un motivo preciso. L'ho riconosciuto subito per via del giubbotto di finto leopardo. Era seduto a un tavolo dietro la vetrina in compagnia di un ragazzo della sua età. Si era alzato e sbatteva i pugni sulla vetrata per attirare la mia attenzione. Stava per raggiungermi sul marciapiede, ma l'ho preceduto spingendo la porta del caffè, come si affronta un pericolo nei sogni, con la certezza che ci si può svegliare da un momento all'altro. Mi sono seduto al tavolo con loro. Il disagio che provavo ogni volta che passavo davanti alla Source si è precisato. Ho avuto l'impressione che in quel locale incombesse la minaccia di una retata. Ha preso dalla tasca della giacca il taccuino nero e dopo averlo consultato mi ha lanciato un sorriso ironico. Qualche anno fa ho tentato di contattarla al numero Val d'Or 1414, ma a quanto pare lei non c'era. Stavo lì, di fronte a lui, nella speranza che mi desse notizie di Geneviève Dalham e magari le ragioni della sua scomparsa. Mi ha presentato il suo amico, Alain Parquet. Il nome mi è rimasto in mente per averlo letto 10 anni dopo in Avenue de Wagram, sull'insegna di un minuscolo negozio di macchine fotografiche usate, di cui lui era probabilmente il ricettatore. Ero stato tentato di entrare nel negozio per porgere i miei saluti a quel fantasma. Geneviève? Sono 3 anni che non la vedo. Anch'io? Deve essere immersa nei tarocchi e nelle sfere di cristallo, come al solito. Il giubbotto di finto leopardo mi è parso più consunto rispetto al nostro primo incontro. Ho notato uno strappo sul polso e una macchia sulla manica. Quanto ad Alain Parquet, aveva un incarnato pallido, ma il viso di un bambino invecchiato precocemente, il viso di un ex gromo o di un fantino. È un fotografo, mi ha detto il fratello di Geneviève Dallam. Sta realizzando un book per presentarmi ad alcuni agenti. Voglio fare cinema. L'altro mi osservava fumando una sigaretta. Nei suoi occhi di un nero vischioso mi mettevano a disagio. Il fratello di Geneviève Dallam gli ha detto all'improvviso: sarà ora di fare quella telefonata per avvertirli. Allora Alain Parquet si è alzato e si è diretto in fondo alla sala. «Sono sicuro che lei potrebbe aiutarmi», mi ha detto il fratello di Geneviève Dallam, fissandomi con uno sguardo che mi ha fatto venire i brividi, lo sguardo avido di uno capace di depredare i cadaveri dopo un bombardamento. «Lei mi aiuterebbe?» I lineamenti del suo viso si erano irrigiditi e tradivano una certa amarezza. L'altro è tornato verso il nostro tavolo. «Allora, vi hai avvertiti?» ha chiesto il fratello di Geneviève Dallam. L'altro ha annuito e si è seduto. Sono stato preso da un attacco di panico difficile da controllare. A quali persone aveva telefonato? E per avvertirli di cosa? Avevo la sensazione di essere in trappola e che fosse imminente un blitz della polizia. Gli ho chiesto se poteva aiutarci, ha detto indicandomi. Sì, ci devi aiutare, ha aggiunto l'altro con un sorriso cattivo. Tanto non ti molliamo più. Mi sono alzato, mi sono diretto verso l'uscita del caffè. Il fratello di Geneviève Dallam mi ha seguito per tagliarmi la strada. L'altro alle mie spalle mi tallonava come se volesse impedirmi di tornare indietro. Ho pensato, devo uscire di qui prima del blitz della polizia. E con un colpo secco del ginocchio e della spalla ho travolto il fratello di Geneviève Dallam. Poi ho tirato un pugno in faccia all'altro. Finalmente ero all'aria aperta. Mi sono messo a correre giù per il boulevard. Mi correvano dietro tutti e due. Sono riuscito a seminarli all'altezza del caffè di Cluny. Non avresti mai dovuto rivolgere la parola a mio fratello. Per me non esiste più. È capace di tutto, è stato già in galera ai Pinal. Aveva pronunciato quelle frasi a voce bassissima, come se non volesse farle sentire al bambino, ma lui stava ancora davanti alle sbarre della gabbia a osservare la pantera. «Come si chiama?» le ho chiesto. «Pierre». Era il momento di scoprire come avesse vissuto negli ultimi 6 anni. Oggi, 1 febbraio 2017, mi pento di non averle rivolto domande precise, ma allora avevo la certezza che non mi avrebbe risposto o che le sue risposte sarebbero state evasive. «Sembra che cammini in un altro mondo», mi aveva detto una volta Madeleine Peru, e aveva usato la parola sonnambula. Mi evocava il balletto visto durante l'infanzia e di cui ricordavo il nome dell'interprete, Maria Talschiff. Forse Geneviève Dallam camminava in un altro mondo, ma lo faceva con un passo leggero e agile, come una ballerina. «Va già a scuola?» le ho chiesto indicando Pierre. «In una scuola dall'altra parte del Jardin des Plantes». Non valeva la pena parlare del passato, se avessi fatto allusione a certi particolari risalenti a 6 anni prima: il caffè di Boulevard de la Gare, l'albergo di Limoges, alcune persone che ci aveva presentato la dottoressa Perrault e le situazioni un po' losche in cui ci aveva coinvolto. Lei sarebbe rimasta molto sorpresa. Di certo aveva dimenticato tutto, oppure vedeva quelle cose da lontano, da sempre più lontano, man mano che scorrevano gli anni, e il paesaggio finiva per perdersi nella foschia. Lei viveva al presente. «Hai tempo di accompagnarci a casa?» mi ha chiesto. Ha preso per mano Pierre, che si è voltato per buttare un'ultima occhiata alle sbarre della gabbia, dietro le quali Baghera proseguiva il suo eterno giro di ronda.
Avete ascoltato Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tesser. Grazie per l'ascolto, alla prossima settimana.
La successiva parte sarà trasmessa la prossima settimana.